Vogliamo riprendere e concludere il nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Questo è lo studio numero 9, intitolato La conclusione del discorso. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Ecclesiaste 12, versetto 15 e versetto 16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Fratelli e sorelle, siamo arrivati al nono studio intitolato La conclusione del discorso e la conclusione del nostro seminario. La prossima volta leggerò per intero, a Dio piacendo, l'intero libro dell'Ecclesiaste per riassumere in un certo qual modo quanto ci siamo sforzati di dire in questo seminario. Salomone ha impostato il suo discorso sul principio generale del giudizio che aspetta l'uomo dopo le tante vanità e ingiustizie di questa vita, perché ci vuole un giudizio. Qualcuno deve stabilire che cos'è stato giusto, che cos'è stato sbagliato nella vita di ogni uomo e di ogni donna. E questo qualcuno non può essere che Dio, il giudice supremo. Il nostro testo di riferimento è uno dei più famosi dell'Antico Testamento sul rispetto della legge di Dio. Il testo di riferimento espone tre grandi principi biblici. Il primo, il timore di Dio. Il secondo, i comandamenti di Dio o legge di Dio. Terzo, il giudizio. Esaminiamoli brevemente per concludere. Primo, il timore di Dio. Attenzione, il timore di Dio non è la paura di Dio, ma il rispetto di Dio. Significa prenderlo sul serio, significa ascoltarlo. Questo è il timore di Dio nel pensiero biblico. Vi sono molti cristiani che invece hanno paura di Dio. Perché hanno paura di Dio? Per quale motivo? Troppi cristiani temono Dio in quel senso, cioè hanno paura di Dio, perché lo ritengono un giudice castigatore. Vogliamo leggere il testo, un testo nella prima epistola di Giovanni, prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Parole più più semplici. Chi ha paura di Dio vuol dire che il suo amore per Dio non è perfetto, non è giusto. Diamo a questo termine perfetto il significato con tutti i limiti della nostra umanità. Non possiamo paragonare la perfezione umana di esseri perituri, limitati, alla perfezione divina, che è l'essere supremo, che è l'essere perfetto per eccellenza. Dice qui: nell'amore non c'è paura. E allora come mai tanti cristiani non hanno il timore di Dio, ma hanno la paura di Dio? Parlo di cristiani, non parlo di cristiani un po' all'acqua di rose, come si dice, che vanno in chiesa una volta ogni tanto. No, parlo di cristiani osservanti, che frequentano regolarmente le chiese. Hanno paura di Dio. L'ho constatato come pastore in tanti e tanti anni, oltre mezzo secolo, di esperienza pastorale e evangelistica. Qui dice la parola di Dio che ha paura. Insomma, è un po' la paglia bagnata. Ma perché hai paura di Dio? E allora c'è un altro concetto che viene sviluppato, e lo trovo in la stessa pagina, Prima Giovanni, capitolo 5, dal versetto 11 al versetto 13. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Dio ci ha dato la vita eterna. Questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo non ha la vita. E io vi ho scritto queste cose, che il problema c'era anche allora, si vede, altrimenti non avrebbe scritto queste cose l'Apostolo Giovanni. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete, al presente, non avrete, avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Allora, cerchiamo di arrivare a una prima conclusione. Se abbiamo la vita eterna, come l'abbiamo? Io ci credo profondamente, perché credo in Cristo. Non dobbiamo avere paura del castigo. Quale castigo? Se abbiamo la vita eterna, d'accordo, questa fede nel Figlio di Dio io la devo portare avanti fino a quando il Signore ritornerà o fino a quando chiuderà i miei occhi. Attenzione, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita, d'accordo? Allora, se abbiamo, come abbiamo questa vita in noi che crediamo nel Figlio di Dio, ma di che cosa dobbiamo avere paura? Guardate come fila il ragionamento dell'Apostolo Giovanni. Allora si vede, e ha ragione, dice, si vede che chi ha paura non è perfetto nell'amore, c'è qualche cosa che non funziona. Ma tu credi o non credi? Credi sul serio o no? Credi sul serio? Ma allora di che cosa hai paura? Perché hai paura? Il Dio per te non è un castigatore. E l'Apostolo nella stessa epistola, cito a memoria, dice: vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, e io mi domando fra parentesi, e c'è qualcuno che non ha peccato? Tutti siamo peccatori, ma siamo peccatori penitenti. Siamo peccatori penitenti. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, in Gesù Cristo il giusto. Allora tutti gli uomini dovranno comparire in giudizio, chi prima e chi dopo. Però se io compaio in giudizio con l'avvocato che perora la mia causa, che ha dato il suo sangue per me, ha pagato il riscatto, il mio giudizio è un giudizio di assoluzione. Ma se io compaio in giudizio senza l'avvocato, perché non credevo, perché ritenevo soltanto Dio un castigatore, perché il mio amore non era perfetto, non era giusto, c'era qualcosa che non funzionava, allora viene il giudizio di condanna. È chiaro il concetto biblico? Io penso di sì. La Bibbia dice delle cose chiarissime, siamo noi che le complichiamo. Quindi non dobbiamo avere la paura di Dio, dobbiamo avere il timore di Dio, cioè il rispetto di Dio. Dobbiamo prenderlo in parola, il Dio, dobbiamo prenderlo sul serio, dobbiamo ascoltarlo, perché noi viviamo in una società che dissacra continuamente il Dio, la sua parola, la sua chiesa, le sue verità. Noi dobbiamo essere seri, dobbiamo essere coerenti, dobbiamo saperlo ascoltare e dire come il piccolo Samuele: Signore, parla, perché il tuo servo ascolta. Veniamo al secondo principio biblico, i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, la legge di Dio. Noi, avventisti del settimo giorno, in mezzo alla totale apostasia delle chiese cristiane che hanno cambiato e sottovalutano l'importanza della legge di Dio, noi continuiamo a confessare la nostra fede nella validità della legge e nella sua eternità. Noi ci onoriamo di confessare la nostra fede nei 10 comandamenti. Non perché i 10 comandamenti, ripetiamolo, giova ripetere, non perché i 10 comandamenti ci salvino, ma perché noi siamo salvati e li osserviamo in ubbidienza a Dio, glorificando il suo nome, perché siamo stati salvati e non possiamo fare altrimenti. Ma che cristiani sono quelli che glorificano il Dio dicendo che la legge è stata abolita? Ah, ma questo è un cristianesimo fai da te, che ti ritroverà poi nel giudizio. Attenzione! Quindi noi viviamo in mezzo praticamente a una totale apostasia, a una società religiosa, lasciamo perdere quella civile, quella religiosa che ci interessa particolarmente, che fa guerra continuamente alla legge di Dio, ne ha cambiato il testo, ha fatto la guerra a quelli che la osservavano e fa la guerra tuttora a quelli che la osservano. Sta scritto che il diavolo si infuriò contro la donna e andò a far guerra con il rimanente della progenie di lei che osserva i comandamenti di Dio e ha la fede in Gesù. Poi, fratelli e sorelle, noi avventisti del settimo giorno, in vista dell'imminente ritorno di Cristo su questa terra, ci onoriamo di mettere al centro del messaggio profetico biblico il ritorno alla teologia della legge, il recupero della legge di Dio, senza la quale non vi può essere un cristianesimo coerente. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo imparare, e dico questo ai giovani, ai meno giovani e ai vecchi, e lo dico soprattutto ai pastori, agli anziani, agli ufficiali di chiesa, ai dirigenti. Noi dobbiamo sapere mettere al centro del nostro messaggio e della nostra vita la legge di Dio. Lasciate perdere, cari fratelli e sorelle, cari colleghi, i teologi di questa terra, ubriachi della loro teologia liberale, ubriachi del loro scetticismo, ubriachi della loro pretesa cultura teologica. Lasciamoli perdere come li lasciava perdere nostro Signore al suo tempo. Si chiamavano scribi, si chiamavano sadducei, si chiamavano farisei, si chiamavano non so come, ma Gesù ebbe il coraggio, e non poteva fare altrimenti, ebbe il coraggio di dire loro: voi non intendete le scritture. Sì, signori, a quelli che avevano in mano la conoscenza teologica, che andavano per la maggiore, che erano temuti, perché il popolino li temeva. Se le pecore temono il pastore, vuol dire che il pastore non si comporta bene. Vuol dire che il pastore, invece di menarli ai pascoli erbosi, gli dà botte da orbi. Eh sì? E Gesù Cristo dice la stessa cosa a quegli uomini che hanno in mano la somma teologia e sono riveriti da milioni di studenti in teologia. Dice la stessa cosa: voi non intendete le scritture. E noi, avventisti del settimo giorno, ripeto, noi ci onoriamo di lavorare con tutte le nostre forze al recupero della legge di Dio, che è stata offesa, che viene offesa continuamente, non soltanto dai bestemmiatori che lavorano al porto o che lavorano sulle strade ferrate o che fanno un duro lavoro nei cantieri. Quelli non sono tanto bestemmie, sono imprecazioni. Sapete chi pronuncia le bestemmie? Sono i teologi, che mettono la loro gloria al di sopra della gloria di Dio. Fratelli e sorelle, in vista della preparazione del ritorno di Cristo, parliamo di questa preparazione, perché se noi aspettiamo un ospite in casa nostra, ci prepariamo. Ci prepariamo convenientemente. Qual è la preparazione che dobbiamo operare in vista del ritorno di Cristo? No, 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 non è il trastullo ecumenico. Non è il trastullo ecumenico o l'unità delle chiese, come si fa oggi, che deve occupare il nostro tempo. Fratelli e sorelle, oggi vi sono delle chiese che non si occupano più di studiare la Bibbia, se non dare una parvenza di studio della Bibbia. Non credono al ritorno di Cristo. chiese e teologi per conseguenza, o prima teologi e poi le chiese, non credono al ritorno di Cristo. Non credono nella validità della parola profetica, delle profezie. Non credono nell'immortalità condizionata dell'anima. Non credono nella validità e nella eternità della legge di Dio. Non credono in questo, non credono in quello, non credono in tutte le altre verità che noi ci onoriamo di predicare. È il ritorno alla restituzione della decima a Dio, che tanti cristiani la danno al diavolo, sotto forma di vizi, tabacchi, alcol, stupidaggini, grandi viaggi, per soddisfare la loro vanità e morire prima del tempo e morire pure male. Non si occupano della riforma sanitaria, nella quale non credono, e tante altre cose. E allora mi dico, ma queste chiese, siccome non hanno tutte queste cose che debbono occupare la mente e l'azione della Chiesa, non hanno niente da fare per ammazzare il tempo, si trastullano con questo spirito ecumenico, grandi incontri, dimitrie, grandi salamelecchi, grandi abbracci. Mi domando che razza di abbracci, perché non si abbracciano nemmeno, vanno vicino con la testa, hanno pure paura di darsi un bacetto fraterno, perché fraterno non è, diciamolo chiaramente. E allora, fratelli e sorelle, che cosa fanno queste chiese? Si trastullano con il balocco dell'unità delle chiese. Ma le migliori teste dell'ecumenismo mondiale lo dicono chiaramente: è un'utopia. La Chiesa, questa è una distrazione ulteriore del diavolo, deve predicare il ritorno di Cristo. Se non lo predica, perde il tempo. Attenzione, che noi avventisti, laici e pastori, pastori e laici, non perdiamo il nostro tempo invece di predicare il ritorno di Cristo e la preparazione in vista di questo ritorno. La Chiesa deve essere occupata alla spiegazione di tutte le verità della parola di Dio. Andate, predicate tutto quello che io vi ho comandato, ha detto Gesù Cristo, dando il senso della missione alla sua Chiesa, raccolta in quei pochi uomini ancora storditi da quegli avvenimenti. Tutte le verità della parola di Dio. Quindi non vi può essere né vero pentimento, non vi può essere vera confessione senza il rispetto della legge di Dio, e ognuno è responsabile davanti a Dio. Dovrà rispondere del tempo che ha occupato e del tempo che invece ha dedicato al trastullo con le tradizioni degli uomini. Veniamo al terzo punto, fratelli e sorelle. Dopo il timore di Dio, dopo la legge di Dio, i comandamenti di Dio, il nostro testo parla del giudizio, perché Dio farà venire ogni cosa in giudizio, sia bene sia male. Il pensiero del giudizio ha accompagnato tutto l'Ecclesiaste. Andiamo a leggere, non arriva soltanto alla fine a parlare del giudizio, Per esempio, prendiamo il capitolo 3, versetto 17 dell'Ecclesiaste, che dice: e ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione, e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Che consolazione! Che consolazione per il cristiano il pensiero del giusto giudizio divino. Capitolo 5, versetto 8. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare, poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo, al di sopra di quelli che comandano su questa terra. C'è uno che comanda anche su quelli che comandano, e Dio, il giudice perfetto. Capitolo 8, versetto 5 e versetto 6. Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio, perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. Fratelli e sorelle, come insiste Salomone, ci sarà un giudizio. D'altronde, tutta la Bibbia è piena di questo pensiero del giudizio, che ci deve essere, che non può non esserci. Daniele ne parla, l'Apocalisse. Vi ricordate i testi classici dell'Apocalisse? Leggiamo capitolo 22, versetto 12. È Cristo che parla: ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Capitolo 20, versetto 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Versetto 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La parola di Dio dice: chi crede in Lui non perisce, ma vita eterna. Ma non dice chi non crede in Lui avrà pene eterne, ma dice morte. Chi non crede in Lui morirà. È la morte seconda. La morte seconda, la distruzione, l'annientamento, la non vita. Oh, fratelli e sorelle, lo so che il pensiero del giudizio tormenta troppi cristiani. Non vorrei che tormentasse anche troppi avventisti del settimo giorno, i quali vogliono cercare di mettere d'accordo le esigenze della Bibbia con le loro esigenze, dicendo: ma tanto non bisogna essere fanatici, si danno delle dispense, si danno dei permessi, si danno delle licenze, no, niente dispense, niente permessi, niente licenze. La parola di Dio è sì o no? La parola di Dio è credere o non credere? Non c'è una via di mezzo. L'hanno inventata gli uomini per guadagnare soldi. La Bibbia dice vita eterna o morte eterna o distruzione eterna. Chi non fu trovato nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco dove brucia, ma non per l'eternità. Brucia nel senso che morirà, sarà distrutto. Dice Malachia che questo fuoco distruggerà la radice, Satana, e i rami. E allora, fratelli e sorelle, questo pensiero del giudizio non è altro che la manifestazione della giustizia di Dio, che è un atto di amore. La distruzione stessa dei malvagi è un atto di amore. Il Dio punisce, ma non continua a fare punizione, a far soffrire per l'eternità coloro che sono vissuti 30, 40, 100 anni su questa terra, o 200, o 300, o 400, 500 se vogliamo andare ai tempi antidiluviani. Il Dio punisce, ma il Dio non gode nella sofferenza dei suoi figli. Il giudizio di Dio, il giudizio di condanna, non è altro che una manifestazione dell'amore di Dio. E su questo mondo preda di Satana oggi, ma nel quale mondo il Signore attraverso la sua Chiesa si sforza di fare conoscere la sua verità, questo mondo sarà completamente restaurato. Non possiamo certo immaginare come sarà, perché la nostra mente rivela tutti i suoi limiti. D'altronde la Bibbia ne dà qualche pennellata, non si perde in particolare, dice solo, dice l'Apostolo Paolo, ai Corinzi le cose che non sono mai state immaginate, sono quelle che Dio ha preparate per quelli che lo amano. Un mondo senza prigioni, senza armi, senza fame, senza AIDS, senza cancro, senza tubercolosi, senza vecchiaia, senza più il peccato. Come possiamo immaginare una cosa simile? Non è possibile. Dobbiamo prepararci in vista dell'eternità. La fine del discorso di Salomone è toccante, molto semplice, l'abbiamo letto. Vogliamo rileggerlo, questa fine del discorso. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Timore di Dio, l'ubbidienza, e Giovanni aggiunge nella sua prima epistola, e i suoi comandamenti non sono gravosi. E no, perché se noi amiamo il Signore come lo amiamo, se noi abbiamo la vita eterna, abbiamo già la vita eterna, come facciamo a dire che i comandamenti sono pesanti, sono gravosi? È un'incoerenza, non funziona, non regge il discorso. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. Il giudizio dei giusti, chiamiamoli così per grazia di Dio, precede il ritorno di Cristo, ma il giudizio dei malvagi, degli empi, durerà mille anni, perché il Dio è al di sopra del tempo. Il Dio deve provare davanti a tutti, deve provare la sua giustizia, la sua misericordia, la sua bontà. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, ad ascoltare questo messaggio del libro dell'Ecclesiaste che abbiamo sommariamente preso in considerazione in questo seminario è stato una gioia per me e domando al Signore di benedirci. Lo ringrazio perché mi ha dato una volta di più l'occasione di tenere un altro seminario. E quando io predico la parola di Dio mi sento veramente ringiovanire, credetemi. E io vorrei concludere questo seminario pregandovi di unirvi a me nella preghiera di ringraziamento finale. Preghiamo. Signore, alla conclusione di questo seminario sulla vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste, ti ringrazio per il tuo aiuto prezioso. Tu mantieni sempre le tue promesse. Abbiamo capito una volta di più che la nostra vita senza di te non ha senso e che tutto quello che dobbiamo fare è di temere il tuo nome grande e tremendo e di ubbidire ai tuoi comandamenti in vista del ritorno di Cristo. Che questa ubbidienza distingua sempre più il tuo popolo in mezzo all'apostasia del nostro tempo e sia una forte testimonianza per tutti in vista del giudizio. Signore, ti chiedo di aiutare tutti coloro che seguiranno questo seminario che ci hai suggerito a esserti fedeli fino alla fine. Nel nome santo di Gesù. Amen.